ripasso, sono andate le predicazioni, e questo come sempre non è che Dio mi stupisce, però mi rendo conto che Dio non fa mai niente a caso. Sì, ci siete? Perché quando abbiamo cominciato noi le serie della consacrazione, la domenica successiva il pastore ha cominciato questa serie qua, appena ha cominciato ha detto mi, subito. Abbiamo cominciato il sabato sera, la domenica, il giorno, noi non ci eravamo parlati col pastore, e mi ha colpito quante cose Dio ci sta dicendo come chiesa in questo tempo. E sapete, quando c'è una direzione da parte di Dio attraverso i suoi ministri, i pastori, noi dobbiamo riceverla, dobbiamo recepire, dire: Signore, dove ci vuoi portare? Dove mi vuoi portare? Cosa mi vuoi dire? Perché spesso si fa l'errore di, no l'errore, è bello poter ascoltare le predicazioni di altre persone online, no? A me ci capita spesso, in questa settimana per esempio ho riascoltato una serie che ha fatto l'Apostolo Lirio, figura l'Apostolo Lirio, quindi durante questo periodo è qualcosa di quello che c'è stamattina, si allaccia un po' a quello, ed è bello quando tu ascolti e ricevi, però è molto importante comprendere che quando Dio ci dà una parola nel luogo dove noi ci troviamo specifica, è perché attraverso di noi vuole fare qualcosa di specifico. Quindi per favore sii incoraggiato stamattina a dire: Signore, stamattina ha una parola per me. Dillo, dillo: Signore, stamattina ha una parola per me. Ma se siete abituati col pastore Giovanni che vi fa fare un poco di cose, cioè io sono il doppio se non il triplo, perché coi ragazzi sapete bene che se non li tieni vivi, cioè forse tutti in generale, se ci dobbiamo alimentare, aizzare ogni tanto, aizzare è brutto, però incoraggiare, ecco, non mi veniva il termine. Quindi power, cos'è potenza? Partiamo da questo, che tutti gli uomini hanno un vuoto prima di conoscere Gesù, tutti, e ci sono alcuni che ce l'hanno anche dopo che conoscono Gesù, continua ad esserci. Questo vuoto io lo identifico come, sapete, un puzzle. Chi è che ha mai fatto puzzle nella da un milione di pezzi, no? Ci sono quelli a cui piace proprio fare i puzzle, come, e poi magari una volta finito si fanno il quadro, se lo appendono, quelli da un miliardo, non so quanti pezzi, 2 miliardi, quelli piccoli piccoli piccoli. Ecco, io ho pensato a questo, che quella forma, spesso si dice che dentro ognuno di noi c'è un vuoto che ha forma di Gesù, corretto, però in realtà Gesù ci dice che lui ci ha lasciato qualcun altro che deve riempire quel vuoto, che deve colmare quel vuoto, che fa parte della Trinità, ma che ha un ruolo specifico, perché Gesù fisicamente non può stare con noi ogni giorno. Con i discepoli c'è stato per 3 anni, però magari capitava che neanche erano ogni giorno insieme, un giorno se ne portava 3, giorno, quasi sempre erano tutti insieme, però capitava che in alcuni momenti non era sempre con tutti. Ecco, lo Spirito Santo invece ha un ruolo diverso. Stamattina parliamo dello Spirito Santo. Quindi, ecco, quando vedo un sacco di... Ecco, soffiate forte, il vento dello... questo è il vento dello Spirito Santo, che per favore sciuscia, viene dal greco, alla persona vicina a te, e di soffia vento dello Spirito Santo, sciuscia, c'è un locale a Prato, sciuscia viene dal greco palermitano, soffia, o sciusciare è un verbo, soffiare. Quando soffia lo Spirito Santo, niente può rimanere uguale. Niente può rimanere lo stesso. Se io rimango lo stesso è perché evidentemente non sono nella condizione giusta. C'è qualcosa che non sto afferrando. C'è come quando tu ti vedi un film. Non so se amate vedere film. Ora vanno di moda le serie TV. Per tutti noi che siamo giovani, tutti quanti siamo giovani, sono un sacco di serie TV. Perché? Perché il film è bello, però poi le serie TV hanno visto che hanno questo tipo di calamita, cioè tu ti tengono incollato e tu finché non la finisci, perché una puntata dopo l'altra, una volta c'era, che ne so, Un posto al sole, quella italiana su Rai 3, sarà 50 anni che c'è Un posto al sole su Rai 3, vero? Fratelli anziani no, però, che voglio dire, non è una serie giovanissima, però fratelli come me, che seguite Un posto al sole da sempre... Io mi ricordo da piccolo mi costringevano. Non lo so, che serie TV conoscete? Terra Nostra, chi era quello, no? Dice, Riccardo, tu che sei un tipo da serie TV, quando ma? Sentieri, vedi. Sentieri, eh? Anche i ricchi piangono. Vabbè, insomma, una serie di TV che vi piace, scegliete. Vedi, su queste cose, quando fai nomi antichi, tutti si svegliano. I giovani ormai hanno serie strane, tutte, se non fanno paura non se li guardano neanche più, devono essere così. Cioè, ormai la storia d'amore è Dawson Creek. Ci vuole suspense, ci deve essere che ti deve sangue, sì, che ti deve trascinare. Sono i giovani, non lo vedono, non gli interessa. Deve essere qualcosa che li attrae particolarmente tanto. Perché? Perché in effetti sono abituati ormai a vedere di tutto. E lo Spirito Santo dovrebbe essere così, cioè noi dovremmo, quando si parla di Spirito Santo, essere così, attirati in questo modo. Lo Spirito Santo, che bello, dov'è lo Spirito Santo? Ah, lì c'è del vento, aspetta che ci vado. Ah, lì si sta muovendo, aspetta che ci vado. In maniera corretta, perché ci sono quelli che magari cercano non tanto il movimento dello Spirito Santo, ma quanto le opere dello Spirito Santo, i miracoli, gli avvenimenti, no? Perché cerchi qualcosa che ti possa cambiare la vita da un giorno all'altro, cioè oggi è il mio giorno, ma Dio ci ha detto che lo Spirito Santo sarà con noi ogni giorno e quindi il suo lavoro è costante, non è un giorno e finisce, è qualcosa che comincia, è cominciata e persevera, continua, finché quando non andremo col Signore non avremo più bisogno di essere incoraggiati, esortati, magari staremo lì insieme con Gesù, con lo Spirito Santo. Ah, che bello, ora sono con te, non c'è bisogno più che mi incoraggi. Però possiamo, che bello, ti immagini, no, quando preghiamo, che capita ai gruppetti, magari martedì sera, Riccardo e tutti i territori là con Gesù e lo Spirito Santo a mano e manina, preghiamo per questa sorella che la vedo in cielo, non so se... Però ti ritrovi lì, ecco, lo Spirito Santo dovrebbe essere per noi quella serie TV, quel film che ci attira, che tu dici, Jurassic World, per quelli che l'hanno visto, gli altri dicono, ma che bel film, no? Vado al cinema a vederlo, vado perché mio figlio per esempio è appassionatissimo, tu vedeva i dinosauri, a parte eravamo in 5 in sala, quindi vabbè, ma perché l'abbiamo visto tardissimo, ma lui sapeva tutti i dinosauri, spuntava il primo, questo è uno dinosauro, questo è Joel, guardate il film, camurria, no, perché... Cioè, però era così appassionato che lui conosceva tutto, già prima di vedere il film già sapeva, vabbè, sapeva di che cosa si parlava, non era difficile, ma la passione lo ha portato ad approfondire, a studiare. Cioè quando noi siamo appassionati, studiamo, cerchiamo, è come quando ti devi laureare, quando devi studiare, devo studiare qualcosa di particolare che mi piace tanto. Allora ti appassioni, ecco, ho fatto l'introduzione che ancora è l'introduzione dell'introduzione. E quindi ognuno di noi ha un vuoto, questo vuoto è riempito però da qualcuno e non basta, sapete, ricevere Gesù. Che stai dicendo? Perché spesso pensiamo che io ho ricevuto Gesù, sono a posto. No, sei a posto per la salvezza e va bene. Ma se vuoi vivere una vita piena di gioia, una vita piena d'amore, una vita dove... la tua frustrazione non è costante ogni giorno, cioè certe volte viviamo anche da credenti continuamente frustrati. Ah, però mi manca questo, ah, però mi manca quello. Allora cerchiamo sempre qualcosa di nuovo. So se vi capita che se vi manca qualcosa, devo comprare sta cosa perché è l'ultimo modello. A me per esempio ogni tanto mi pigliano qualche fissa, no? Allora... sono un tipo poi che cerca parecchio, va a vedere ultime cose e poi quando ho deciso la compro, anche se magari non mi serve perché magari c'ho il modello più vecchio, però so che quello nuovo fa altro, però sei lì a cercare, in alcune cose certe volte ci fissiamo. Ecco, Gesù quando va via ci lascia il pezzo mancante, quello che ci manca, che è lo Spirito Santo, e lo leggiamo insieme. In Giovanni capitolo 14, dal versetto 15 dice: se mi amate osservate i miei comandamenti ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. La cosa che mi colpisce di questo verso è che alla fine dice dimora con voi e sarà in voi. Ma che significa? Perché dice dimora con voi e sarà in voi? Perché dimorare ha a che fare con qualcosa che abita, no? Cioè, vabbè, i miei figli dimorano con me, abitano a casa mia. Cioè, dimorano, è un po', non si usa, diciamo, tantissimo, però ha questo significato, no? Dimorare. E lo Spirito Santo è in te. Puoi dire lo Spirito Santo è in me. Dillo, dillo. Dimora in me. Però un conto è che lui dimora, un conto è che è in me. Cosa vuol dire? Che quando si parla di in, vuol dire che fa parte del tessuto, fa parte di te, fa parte delle tue vene, del tuo sangue. Non lo puoi contenere, non lo puoi trattenere, lui è dentro di te. Questo è essere dentro, in, non è solo qualcosa che dimora, non è solo qualcuno che ogni tanto vedi a casa, ah, quello è mio figlio, abita ancora qua, sai che dimora lì a casa tua. No, è qualcosa che fa parte di te. È qualcosa che anche in vacanza, poco fa parlavamo con Riccardo, anche in vacanza lo devi tirare fuori. Anche in vacanza non puoi fare a meno di metterlo lì fuori, di tirarlo fuori. Sapete, io sono partito l'anno scorso per un lungo viaggio, c'è la canzone, e mi sono portato la chitarra, una tastiera, computer, mi ho portato un sacco di cose, ho detto, sono da solo, qualcosa devo fare. Ecco, è qualcosa che tu ti prepari, è come se tu parti per la vacanza. Ed è quel bagaglio indispensabile che non puoi non prendere. Cioè, certe volte noi partiamo e diciamo, mi devo riposare. E lo posteggiamo lo Spirito Santo. Vabbè, tu, la domenica. Ma non è una cosa che facciamo, fa qualcuno, lo facciamo tutti. Ci capita spesso di ritrovarci a un certo punto di dire, oh, ma settimana in effetti non ho meditato, non ho... E grazie a Dio non è che Dio ci fulmina, non è che arriva fulminato perché non hai meditato. No, lui è buono, cioè è grazioso, è grande, e quindi in questo no. Però in effetti certe volte noi non permettiamo allo Spirito Santo di essere nel tessuto della nostra vita, di essere parte di noi. Sapete che ognuno di voi ha del sangue, sì? Cioè se voi, almeno spero, se tu ti, non lo so, cadi, ti sbucci un ginocchio, esce del sangue, sì? Ci siete? Siete vivi? E il sangue ce l'abbiamo tutti. Ecco, quando ti capiterà di essere fuori e non... Cioè, se, ecco, una cosa che mi veniva in mente è, se tu ti ritrovi in una situazione, magari, non lo so, capita quando siamo in vacanza che i bambini... cadono, corrono, se fanno male, cose. In quell'occasione tu non tiri fuori lo Spirito Santo, non preghi, non permetti a Lui di agire. È come se quando qualcuno ti tocca, ti fa del male o cadi, non esce sangue, è la stessa cosa. Cioè, proprio in quelle occasioni che si deve vedere chi abita e chi vive in te, che è lo Spirito Santo. E chi è sto Spirito Santo? Perché stamattina parliamo di questo? È un argomento che conosciamo bene. Io ho detto, Signore, perché devo parlare dello Spirito Santo? Eppure voglio dire, non è che non lo conosciamo, cioè sappiamo lo Spirito Santo, abbiamo ricevuto un sacco di insegnamenti alla classe, di studi, piuttosto che alle riunioni nei Grace, insomma lo Spirito Santo però, però il Signore mi ha parlato di qualcosa di specifico. Ora vediamo, lo Spirito della verità, dice la parola di Dio, Giovanni capitolo 16 versetto 7, guardate cosa dice dal versetto 7 in poi. Tuttavia io vi dico la verità, è bene che per voi, qua è Gesù che parla, ok, ai discepoli, che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non crede in me, di giustizia perché io vado al Padre, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Che ruolo ha lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ha il ruolo di guidarci. Lo Spirito Santo vuole guidarti, lo Spirito Santo vuole prenderci per mano e condurci e guidarci, come quando i nostri genitori, papà, mamma ci prendevano da piccoletti per mano, dice ok, andiamo dal dottore, e noi eravamo felicissimi, perché noi abbiamo sempre quell'immagine, che bello, papà e mamma che mi prendono per mano, come se ci fossero sempre al parco, nelle giostre, no? Invece no, la maggior parte delle volte forse erano anche momenti che non ci piacevano. E questo fa lo Spirito Santo. Lui ci guida, ma non dove vogliamo noi, non dove piace a noi, ma dove è giusto e corretto che noi andiamo. E se devi andare dal dottore da piccolino, tu non lo capisci perché devi andare dal dottore, o quantomeno te lo immagini, lo sai che è, però perché? Mi farà soffrire, mi fa... dobbiamo fare la puntura. No, io ho davanti ai miei occhi le scene di tutti e tre i miei figli, ma in modo particolare Gioele, che a farsi i vaccini, coraggiosissimo Gioele, ah, però quando si tratta di punture, no, Marta forse lo ha superato. Non lo tieni, non li tieni, cioè io Marta che era piccolina non la riuscivo a tenere, dico va, e noi che parliamo di adesso, di qualche anno fa, non riesci a tenere, oh aspetta devi fare, ah, no! Allora provi tutte, legnate, cose, niente, tu sei buoni, sistemi non buoni o non buoni, più o meno, però niente, proprio non c'era verso, amore non ti preoccupare, ah! E capisci che quando lo Spirito Santo ti prende per mano, non è sempre, non ti vuole sempre portare alle giostre. Ah, che bello, un mondo fantastico di giostre, di giochi, dove ognuno di noi è felice e contento. Quelle sono le favole dei bambini che ci raccontano, ma con Dio, Dio ti vuole portare, lo Spirito Santo ti vuole portare in luoghi dove non ti deve fare soffrire, attenzione, ma c'è bisogno di affinare il nostro carattere, c'è bisogno di tirare fuori la nostra identità da discepoli, c'è bisogno di superare i nostri limiti e Lui ci vuole portare, ci vuole condurre affinché insieme a Lui superiamo le difficoltà. Puoi dire amen? Amen. Per favore puoi scuotere quella persona che accanto a te e digli di amen? Cioè, questo vuole fare lo Spirito Santo. Certe volte noi abbiamo una bella immagine di Dio, cioè, alcuni hanno un'immagine distorta, Dio che punisce sempre, non è così, perché Dio è amore, punto. Però è anche giusto, e lo Spirito Santo, essendo giusto con Lui, ci conduce per sentieri di giustizia. Non è difficile, giustizia, non per sentieri di bellezza, di carineria, tutto caramelle, che bello, tutto morbido, no? Tutto pieno di marshmallow, ah che bello, sarà così, no, Lui è giusto, ci vuole condurre, e Lui è la nostra guida, quindi possiamo vivere da credenti due tipi di vite, da credenti, una che è senza lo Spirito Santo, non che non c'è, in realtà Lui c'è sempre, ma è, non è, non è, cioè si limita ad essere, a dimorare, non è in, è lì, sappiamo che c'è, sappiamo che esiste, sappiamo che vive, abita dentro il nostro, nella nostra vita, però è finita, ogni tanto quando dobbiamo pranzare o cenare lo invochiamo, Spirito Santo benedici questi cibi, è come coi figli certe volte, mio figlio sì ma non lo vedo mai, lo vedo per pranzo e per cena, con Dio ogni tanto facciamo così, grazie Gesù per questi cibi, Gesù a me. E quindi senza Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo ha questo tipo di, lo trattiamo così, diciamo così, assopito, viene, è assopito, è umiliato, è depotenziato, cioè non ha, è lì, meschino, lo Spirito Santo, carino, bello e grazioso, la colombina, noi abbiamo l'immagine della colomba, mai ci viene in mente, come lo vede lo Spirito Santo? Come le lingue di fuoco che sono scese sui discepoli, no, lo vediamo sempre come la colomba. E ce lo immaginiamo grazioso, piano, non lo disturbare. No, noi abbiamo, mi viene in mente quante tante volte si fa l'analogia o si dice lo Spirito Santo è come una colomba ed è vero, e siamo in chiesa e se qualcuno interrompe mentre stiamo facendo la celebrazione magari lui vola via. Sì, ma è pure vero che se si manifesta in potenza niente può resistere, niente può attaccare, niente può interromperlo. Quindi dipende come si manifesta, dipende come noi lo viviamo, come noi lo vediamo. E senza lo Spirito Santo possiamo rischiare di vivere una vita di credenti frustrata, senza scopo, senza obiettivo. Vi è mai capitato? Io credo di sì. Succede che tu dici pure io credo in Dio, però vedi, mi sento così, mi sento in questo modo, ho questa mancanza, mi sento come se c'è qualcosa che mi manca sempre. Perché lì lo Spirito Santo è assopito. umiliato ho messo anche, umiliato. Cioè, mi ricordo, mi viene in mente mia nonna quando mi diceva, pace all'anima sua, che umiliato, cioè, un stomaco, quando mi diceva che bisognava mangiare le verdure, perché umilia lo stomaco, cioè, rende, non so cosa voleva dire precisamente, però mi dà quell'idea lì, cioè, come se lo stomaco deve essere umiliato, per come si sente male, cioè, e quindi lo deve umiliare, lui deve sentirsi male, cioè, deve stare, cioè, sto mangiando solo verdurine, quindi mi devo, cioè, mi viene in mente questa cosa, e lui è così certe volte, cioè, lo teniamo così. Oppure l'altro modo di vivere, che credo che sia quello con cui viviamo noi, amen, puoi dire amen già in anticipo, cioè, con uno Spirito Santo presente, coinvolto, potente. Non è un tizio lì che non sai chi è. Oh, è lo Spirito Santo. È il primo modo, infatti, è che noi viviamo una vita credendo, ma con poche soddisfazioni spirituali. Sappiamo che Dio c'è, che lo Spirito Santo c'è, abita in noi, ma non crediamo che possa fare la differenza. Oh, se lo crediamo, non lo... Cioè, per me non lo crediamo, perché se io non lo manifesto, non lo faccio venire fuori, io non lo sto credendo realmente. Cioè, perché se io credo qualcosa e la credo con tutto il mio cuore, sono il primo a voler vedere i frutti di quella cosa. Oh, io ci credo veramente. Cioè, quindi non crediamo realmente che lui possa fare la differenza e lo abbiamo appunto assopito, depotenziato. E il secondo modo di vivere con lo Spirito Santo è quando permettiamo allo Spirito Santo di parlarci. Quanti di voi parlano con lo Spirito Santo? C'è qualcuno che parla con lo Spirito Santo? Per gli altri che non avete alzato la mano, dobbiamo pregare. Anzi, voi dovete pregare, noi. Cioè, dobbiamo pregare per cosa? No, devi pregare tu e lo Spirito Santo ti parlerà. Amen? Dobbiamo permettere, anzi, lui ci guida. Quindi permettiamo allo Spirito Santo di guidarci, di parlarci, di portarci alla presenza di Dio e di compiere potenti opere attraverso di noi. Sai che tu sei un canale potente nelle mani di Dio? Cioè, realmente, ragazzi, se vi posso dire ragazzi non vi offendete, ma veramente Dio ha messo in noi la sua potenza attraverso lo Spirito Santo. E questo a me mi fa impazzire, certe volte non ce ne rendiamo conto, no? Certe volte diciamo, ah, ma come faccio? Ma come si fa? Ma è lo Spirito Santo. Perché non ricorri a Lui? Perché ti limiti a lamentarti? Perché non permetti allo Spirito Santo di fare la differenza? Dobbiamo permettere a Lui di fare la differenza. Ma io ho pregato. Ma cosa vuol dire ho pregato? Ho chiesto. Quindi? Lo devi manifestare. Ma come si fa? Più di pregare. C'è tanti episodi nella parola di Dio che ci parlano della potenza dello Spirito. Ci parlano di questa potenza soprannaturale che non viene da noi, è qualcosa che Davide stesso, cioè dimostrò la potenza dello Spirito, eppure non c'era ancora la manifestazione dello Spirito Santo, ma sappiamo che lo Spirito Santo, essendo uno con Dio, è onnipresente, quindi c'era anche prima, è che certe volte noi pensiamo non c'era prima, no c'era pure prima, solo che con Gesù, quando è andato via Gesù, lui è venuto ad abitare dentro ognuno di noi, ma c'era prima. Dio in manifestazione attraverso la sua potenza, attraverso il suo spirito, c'era. E quindi dobbiamo vivere una vita così, ripieni di Spirito Santo. E lo Spirito Santo, per favore, di questa frase al tuo vicino, lo Spirito Santo deve essere visibile. Dillo, si deve vedere. Siccome fate così, mi sembrava qualcuno che mentre parlavo faceva così. Invece, meno male, stanno sventolando. Deve essere visibile, si deve vedere che c'è qualcuno. Come qualcuno? C'è il Re del Re, lo Spirito di Dio che vive dentro di me. Come si deve vedere? Si deve vedere, è necessario. C'è qualcuno di voi che recentemente si è battezzato in acqua. Bene, bellissimo, fantastico. Ma il battesimo in acqua, se non c'è la manifestazione dello Spirito Santo nella nostra vita, rimane un gesto bello, carino, grazioso, una domenica rinfrescante, ma Se poi non si manifesta lo Spirito per tutti noi, lo Spirito Santo nella nostra vita ogni giorno rimane, che rimane? Un gesto. E noi siamo, la Bibbia dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi noi siamo il luogo che contiene lo Spirito Santo. Il luogo dove tu, cioè qua dentro, più, cioè, lui può avere più o meno spazio, no? Da me ce l'ha un po' giù. C'è qualcun altro dove è più rilassato, si sdraia magari. Da me è un po', amen, dice, da me lo Spirito Santo sta un po' strettolino, si dice. Cioè, però c'è, è lì, è dentro ognuno di noi. È dentro di te, è dentro di me. E la Bibbia dice in Prima Corinzi, al capitolo 6, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, il quale, scusate, voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Cioè, Lui abita in te, abita in me. La cosa che mi piace di questo verso è che dice: è che voi non appartenete più a voi stessi. Ma che significa questo? Significa che i miei desideri, che i miei pensieri, che tutto quello che io vorrei fare è sottomesso alla volontà dello Spirito Santo. Sempre, comunque. Questo vuol dire. Sappiamo bene che c'è un altro versetto dove dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, questa l'intenzione, il fatto che se Lui vive e abita dentro di me, io devo essere guidato da Lui. Lo Spirito Santo ha questa funzione, ma adesso ci arriviamo. E infatti, vi dico questo, in cosa consiste? Anzi, lo Spirito Santo diventa visibile attraverso due cose. Quindi come si fa? Dice, vabbè, io ok, voglio manifestare lo Spirito Santo, ma come faccio nel pratico? Si manifesta attraverso due cose: la potenza e i frutti. La potenza è un argomento che se ci potrebbe fare una predicazione, anzi vi incoraggio ad approfondire una delle ultime predicazioni dell'Apostolo Lirio, che ha parlato solo di questo. La potenza dello Spirito, la potenza che si deve manifestare, in cosa consiste? Questa potenza spesso noi non la vediamo nella nostra vita, la vediamo forse ogni tanto in chiesa, anzi, ogni domenica, bene o male, la vediamo. Vediamo persone guarite, salvate, vediamo noi che siamo ristorati, che siamo benedetti, questa è la potenza dello Spirito Santo. Però se andiamo a analizzare ogni giorno la nostra vita, in teoria noi dovremmo vivere ogni giorno una celebrazione, cioè ogni giorno dovrebbe essere: io cammino, vado al lavoro, persone guarite e salvate. Ma non sto dicendo che, attenzione, non sto parlando di giudizio, cioè come se vi dovete sentire in questo, ci dobbiamo sentire mancanti, no? Sto dicendo come dovrebbe essere, come dovremmo essere incoraggiati a vivere, come dovremmo ogni giorno permettere allo Spirito Santo di guidarci. Cioè dovrebbe essere ogni giorno che tu dici: oh, quella persona che mi ha detto che, sai, non si trova bene al lavoro, aspetta, preghiamo, magari Dio apre una porta, la voglio benedire attraverso questo. Oh, quella persona mi ha detto che ha mal di testa, aspetta, preghiamo, vediamo se il Signore sicuramente opererà, lo Spirito Santo guarisce. Oh, quella persona si è fatta male al lavoro, bene, preghiamo insieme. Oh, c'è bisogno di dare una parola di incoraggiamento perché sai di una situazione, di quel ragazzo, di quella ragazza che gli è successo qualcosa. Aspetta, vieni, ti posso dare una parola, ti posso dire: non ti preoccupare, ci sono qua io, ti voglio incoraggiare, ti voglio esortare. Cioè, non è che per forza in tutto quello che facciamo. Due cose. Uno, dobbiamo nominare Dio sempre, perché certe volte noi abbiamo la paura di nominare Dio. Ma poi se nomino Dio, non lo nominate, se spaventano a nominare Dio, bene, lo Spirito Santo lo devi fare muovere, punto. Però a un certo punto avrai bisogno del nome di Gesù se vuoi fare la differenza, perché poi sta tutto là. C'è bisogno ragazzi, che noi facciamo muovere lo Spirito Santo e lo Spirito di Dio ogni giorno nella nostra vita. C'è una chiesa viva che fa la differenza al mare. Andiamo al mare, bello, carino, grazioso. Però ti capita di parlare con quello che ha l'anguria tanta accanto a te, dice, e te la offre, almeno succeda. Io ho una vita che non vado a mare, ma ormai solo piscine vedo io. Però quando io mi ricordo che, vabbè, da buon siciliano, il mare ti dovevi portare solo per un giorno, una serie di cose infinite. Quindi mi ricordo mia zia in modo particolare che c'era, vabbè, qua parte di tutto, lasagne, cose, cioè, però mi ricordo mia zia in modo particolare che aveva questo contenitore dove ci doveva essere sempre l'anguria, anguria fissa, ma non un pezzettino, anguria per 226 persone, perché doveva bastare per tutti, sai, siamo 7-8, che fa? Se uno vuole due pezzi, va bene. Ecco, mi ricordo però che quel momento diventava un momento di condivisione con gli altri, dove tu magari c'era quello accanto a te che era forse anche più attrezzato di te, c'era un sacco di cose, e diventava uno scambio. Oh, un pezzo di lasagna, sì, io ti do la parmigiana, sì, io ti do... A mare questo, no? Con 226 gradi. E tu mangiavi tutta sta roba, e in quel momento poteva essere l'occasione e dire, oh, sai, noi abbiamo, preghiamo per i cibi, possiamo pregare insieme? Ah, va bene, preghiamo, boom, lì c'hai l'aggancio. Ti serve un aggancio? Puoi trovare quanti ne vuoi. Quanti ne vuoi? È che certe volte, siccome la potenza dello Spirito Santo non agisce in noi, non abbiamo, sapete, lo spunto, la spinta. Lo spunto, la spinta, tutte e due. È come quando cambi la batteria della macchina, la devi cambiare che ha certe caratteristiche, no? Cioè non puoi prendere una batteria a caso e gliela metti, quella è il cellulare. Fatte prendere fuoco. Ma gli devi mettere una batteria che ha un certo spunto, che ha una certa potenza, amperaggio, eccetera, eccetera, che serve a capire questo, perché magari puoi prendere che ha la giusta tensione d'alimentazione, ora qua sto entrando nell'elettrotecnica, ma semplicemente è come se tu colleghi un cellulare alla presa di corrente e la vuoi collegare su una presa industriale, il cellulare, non lo puoi fare, no? È la stessa cosa, cioè se tu non guardi la tensione giusta rischi di fare danni. E certe volte, cioè, a noi ci manca quello spunto, ci manca quella cosa corretta di dire, oh, mi manca la spinta, e questo lo fa la potenza, questo ce lo dà la potenza in manifestazione. Dov'è che noi riceviamo potenza? La Bibbia lo dice. Però prima di leggere questo voglio dirti questo, che ci sono dei doni che Dio ci dà, e dei doni di potenza, il maggiore è il dono di fede. Ok, facciamo un excursus veloce sui doni. Perché sapete bene che ogni cosa si riceve per grazia mediante la fede, e poi ci sono, seguono, i doni di guarigione e quello di potenza per opere, quindi per miracoli, per operare dei miracoli. Quindi ci sono dei doni di potenza che sono questi che vi ho detto, e quello maggiore è il dono di fede. Quindi in realtà tutti noi abbiamo questo dono. È che noi pensiamo sempre che la potenza parte da fare le guarigioni. No, no, no. La potenza dello Spirito Santo parte dalla fede. Se tu non hai fede, neanche puoi vedere guarigioni. Se tu non hai fede, non ci credi, neanche puoi vedere te stesso che compie cose grandiose insieme a Dio. Perché non ci credi? Perché non ci sto credendo. E se io non credo, è come se ho qualcosa di importante tra le mani, qualcosa che fa, magari delle cose particolari, sono elettrodomestico, però non lo uso perché non ci credo che fa quella. Ma lo stai usando? No, non ci credo. Ma usalo, mettilo alla prova. Cioè, se tu hai il frigorifero più bello del mondo, ma non ci metti la roba dentro, non lo vedi se funziona, non lo apri, non lo vedi se funziona. Hai bisogno di provarlo, hai bisogno di testarlo. Lo Spirito Santo lo devi provare ogni giorno della nostra vita. Noi lo dobbiamo vedere muoversi ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Ah, ho mal di testa, ho la cervicale, bene, le pillole, prendi 250 miliardi di cose, ma io ci ho pregato, va bene. Ma c'è di più, la potenza è un altro livello. La potenza è qualcosa che tu non puoi dire, no, no, sto male, mi devo prendere la pillola. No, no, non ci può neanche stare la malattia dentro di te se c'è la potenza dello Spirito Santo. È qualcosa che tu, ma si vede, ragazzi, si vede, è visibile. Per questo sto dicendo, ho detto prima che lo Spirito Santo si deve vedere. E Prima Corinzi al capitolo 12, versetto 8 dice, a uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza, a un altro fede dal medesimo spirito, ha un altro dono di guarigioni per mezzo del medesimo spirito, ha un altro potere di compiere potenti operazioni e un altro profezia, ha un altro discernimento degli spiriti, ha un altro diversità di lingue e ha un altro interpretazione delle lingue. Sono i doni dello spirito, per mezzo dello spirito. E aprendo una parentesi sullo spirito di potenza, lo spirito di potenza è uno dei sette spiriti di Dio, citati dal profeta Isaia, al capitolo 11, versetto 2, lo leggiamo. Isaia 11, versetto 2, dice: lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Dei sette spiriti di Dio, citati, che abbiamo detto, sono sette compreso lo spirito dell'Eterno, lo spirito di potenza nell'ordine è il quinto, se voi li contate lui è il quinto, e nella numerologia soprannaturale sapete bene, spero, o comunque lo impariamo stamattina, che il numero 5 è il numero della grazia. Ok, questo cosa vuol dire? Che noi riceviamo potenza non per i nostri meriti ma per grazia di Dio. Quindi quando noi vogliamo vedere lo Spirito Santo in manifestazione non è perché siamo stati bravi, belli, o abbiamo pregato più o meno, o siamo stati completamente santi o per metà santi, o non abbiamo peccato o abbiamo peccato 5 minuti prima. È ovvio, se io ho una vita consacrata do molta più possibilità allo Spirito Santo di manifestarsi, ma nel momento in cui io mi metto lì alla presenza di Dio, lo aspetto e cerco Lui, la sua potenza si può manifestare, la sua potenza si deve manifestare. E molto spesso quello che ci ferma nel fare la differenza è perché non sentiamo questa potenza, è perché siamo fermi, bloccati. Ma se lo faccio non succede, ma se non lo fai non lo vedrai mai, al massimo farai brutta figura, pazienza. Ma ti posso assicurare che se metti Dio e lo Spirito Santo alla prova non farai mai brutta figura. Sapete quante volte mi è capitato di: ok Daniele, dobbiamo pregare, prega per quella persona. E tu dici: ma chi ci vado a dire a quella persona? E tu sei lì, cioè, devo ministrare, devo pregare. Ma non hai una parola, non hai sempre qualcosa da dire, non hai sempre qualcosa che hai ricevuto, però ti ritrovi magari a dover pregare per quella persona. Perché te lo chiedono? Perché lo Spirito Santo ti spinge. Allora tu vai lì, nel momento in cui tu vai lì, lui si rivela. Punto. E lui fa la differenza, perché è l'ubbidienza che ti porta a vedere la sua manifestazione, la sua potenza. Se tu non accendi il televisore non potrai mai guardare niente. Ah, è bello il suo televisore, bello, l'ho comprato senza cornice, guarda, non si vede manco la cornice, l'ho appeso lì, fantastico. Ma accendilo, no, si rovina. Come? Perché tutti i led, sai, il consumo, lasciamo perdere, poi consuma troppo. Mi ricordo ai miei tempi, no, ma ai tempi, cioè, oh vabbè, anche i miei, c'erano i televisori a tubo catodico, che va bene, quelli consumavano un botto, cioè tu lasciavi il televisore acceso, praticamente non lo so cosa dovevi fare, ma ti dovevi vendere 2, 3, 4 reni se ce li avevi a disposizione per pagare. Perché? Perché consumavano, ma quello, così come tante altre cose. Oggi i televisori di oggi tutto a led, le dettine, non è che non consumano, consumano, ma rispetto a quelli niente. Però è così, certe volte abbiamo lo Spirito Santo che è l'ultimo modello magari del telefono fantastico che abbiamo. Tutti di noi abbiamo ormai un telefono, sì? Anche i più grandetti ce l'hanno per necessità. Mi scrive la mia figlia, su me WhatsApp ce l'hanno tutti, non dico Telegram perché Telegram è già, ma WhatsApp tutti, la nonna che ti scrive su Telegram, vero Jeremy? C'ha due nonne che ti scrivono tutte, ma tu c'hai due nonne abbastanza giovani, quindi bene o male, ma c'hai che ti scrivo WhatsApp, mi scrivo con la mano, che non abbiamo pagato la bolletta, no? Cioè, ma non, stiamo parlando di lucido, mi sono perso. Insomma, quando tu sei lì e hai qualcosa di potente nelle tue mani ma non lo utilizzi, così è con lo Spirito Santo, così è. Ma certe volte abbiamo un concetto troppo alto, ma io devo predicare prima di vedere lo Spirito Santo che si opera. Ma che ci, cioè, qual è il nesso di predicare e vedere lo Spirito Santo che si opera? Non c'è scritto da nessuna parte, c'è scritto nella parola di Dio che lui fa potenti operazioni, punto. Allora mi devo mettere 3x3, 6, no 9, potenti operazioni. Allora che significa? Che lui vuole operare attraverso di te, che Lui vuole fare qualcosa attraverso di te, che Lui vuole essere di impatto attraverso di te, che Lui vuole trasformare le vite attraverso di te, che Lui vuole vedere questa generazione, quella di prima e quella futura, trasformata attraverso la mia e la tua testimonianza. Puoi dire amen? Puoi scuotere la persona accanto a te e dire: oh, Dio vuole fare la differenza attraverso di te, lo Spirito Santo opera attraverso di te. E quindi non è qualcosa che dobbiamo meritare, è per grazia che lo riceviamo. E ogni credente che aspira sinceramente, attenzione però, sinceramente, ad avere lo Spirito di potenza in manifestazione, ha bisogno di ricevere la rivelazione che Egli è in noi, che Egli è in te, che Lui è in te. E che se glielo permetti, che se glielo permettiamo, può manifestarsi attraverso di noi. Cioè, tutti quelli che aspiriamo ad avere questa potenza, dobbiamo ricevere la rivelazione che Lui è dentro di noi. Certe volte non abbiamo la rivelazione, abbiamo la conoscenza che Lui c'è. Ah, io lo so che Lui c'è, ma non hai rivelato. Rivelato vuol dire che ti viene preso un libro, che lo viene aperto e tu lo investighi, lo conosci, hai una conoscenza approfondita, la rivelazione, qualcosa che ti apre il cervello. Cosa è successo? Questa cosa prima non la capivo, ora la capisco. Non è mai successa una cosa del genere? A scuola, che ne so, sei a studiare, non hai mai capito le... come si chiama? Manco mi ricordo come si chiama, l'espressione, figurati. C'erano le quelle con... vabbè. No, le divisioni lo so. Le tutte... le parentesi, l'equazione... ah, come si chiama? Vabbè, l'espressione, sì, sono... niente, scusatemi, ma... ho finito la scuola qualche anno fa e l'ho proprio accantonata, quindi mi sono un po' dimenticato. Comunque, ti viene quella cosa che tu dici: oh, non la capisco. Magari arriva un professore nuovo, cambia il programma. A me è successo un anno che facevo sistemi avevo tra le materie sistemi, che era una materia dove andavo male, ma era una cosa, non veramente dico, non solo mia, tutta la classe, erano pochini quelli che andavano bene, perché non riuscivamo a capire il professore. Oltre che è una materia che non ci piaceva tantissimo a me personalmente, però non riuscivi a capire, cioè il professore, io credo molto che è vero, certe volte noi abbiamo il predicatore che ci parla della parola di Dio, però certe volte non lo comprendiamo, cioè magari io stamattina parlo male, non capite niente, il pastore Giovanni giustamente, ah che bello, ok, vabbè, però ecco, certe volte è così, cioè abbiamo una materia che magari potenzialmente è una materia importante, è bella, ma non riusciamo a comprenderla, perché chi ce la spiega? Non ce la spiega magari bene, o noi non riusciamo a capirla, possono essere tutte e due le cose. Un anno cambiò il professore, sarà che lui era calabrese, no, per i calabresi, ma non, io sono siciliano, quindi figurati. Però non lo capivo, cioè io proprio non riuscivo a capirlo cosa voleva dire. Un anno, al quarto anno, ci cambiò il professore, perché lui si assentò per un anno, poi purtroppo al quinto è tornato, infatti. Però quarto anno bello, primo anno dove ho avuto la sufficienza di assistenti, mai mi era successo, non mi sono portato neanche un debito quell'anno lì, e sistemi capivo tutto. Perché? Perché il professore ci cominciò a far fare delle cose interessanti, cioè qualcosa che comprendevamo, che bello, abbiamo parlato dei distributori delle lattine, come si costruisca, lei è appassionato, no? E lo Spirito Santo vuole fare questo, cioè ti vuole prendere, ciò che la Bibbia non la comprendi, bene, io te la spiego, ti faccio innamorare della parola di Dio, ti faccio appassionare alla parola di Dio, ti faccio vedere che quello che c'è scritto qui non è qualcosa che non puoi vedere mai, che non puoi realizzare mai, lo puoi fare, ed è Lui che fa questo tipo di lavoro, è che molto spesso noi non lo utilizziamo. Ma questo è il tempo dove noi prendiamo lo Spirito Santo che è dentro di noi e gli facciamo fare quello che è il suo ruolo, quello di guidarci, quello di esortarci e quello di darci potenza ogni giorno. Puoi dire amen? E quindi Atti 1, versetto 8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. È sempre Gesù che parla in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Cioè dice: riceverete potenza, non sta dicendo riceverete intuizione, non sta dicendo riceverete qualche pensiero, qualche sogno, potenza. La potenza, se non la, ecco, ora ci vuole, se non la sai controllare, se non la sai utilizzare, o non la utilizzi o la sprechi. C'è una vecchia pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo, no? Cioè, è vero, se tu non la riesci a controllare, non la riesci a incanalare, cioè non la utilizzi, molto spesso siccome non riusciamo a farlo, allora non la utilizzo. È un po' come quei film, qua vado più sul gancio dei ragazzi, che ne so, Spider-Man piuttosto che i supereroi che hanno quel superpotere, però devono passare, c'è sempre nel film il periodo dove devono imparare a utilizzare il superpotere. Non ce n'è mai uno che è subito pronto, forse Superman, però subito pronto, che oh, quello è pronto, è nato pronto, non deve imparare niente, no, c'è sempre, deve imparare a gestire i suoi poteri, è così. E la cosa che mi fa pensare è che spesso noi pensiamo che queste cose sono solo nei film, ma realmente Dio, lo Spirito Santo, può operare realmente con te attraverso di te potenza. Cioè tu puoi vedere la vita delle persone trasformate attraverso semplicemente una rivelazione che tu gli dai, che tu dici, in quel momento magari tu vedi una situazione, preghi, dici Spirito Santo, a me mi è successo per esempio una volta, che devo fare? Mi è successo che ho dovuto parlare a una persona che mi ha aperto il suo cuore e io ero lì che dicevo, avevo 12 anni, ma che gli devo dire, forse di più, no di più, avevo 16 anni, ma che gli devo dire io a questo? A me mi viene a dire un sacco di cose del genere, perché cose pesanti, cose di problemi familiari, mancanze dei genitori, e io ti trovi lì e dico, e che devo fare? Vado al pastore, vado a dire, e invece in quel momento Dio sta chiamando proprio te, in quel momento ci sei tu. Certe volte dicevo, va bene, domenica andiamo insieme dal pastore e ci preghiamo, ma perché? Perché se lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in te, abita in me? Perché devi aspettare la domenica? Perché devi aspettare il grace party? Perché devi aspettare la riunione? Se lui abita in te, abita in me. E lui si vuole usare di te, si vuole usare di me. Allora in quel momento ho detto, Spirito Santo, ma io che gli devo dire? Come gliela spiego? Non lo so manco io. Io vi posso garantire che ancora oggi mi ricordo quello che io ho detto e non lo so come mi è venuto fuori. Non lo so. Cioè, lo so, ora lo so. E tu dici, ma come mai questa cosa io gliel'ho potuta dire? Perché è lo Spirito Santo. E a molti di voi è successo. Io lo so che è successo a molti di voi. E Dio vuole fare lo stesso, vuole continuare a farlo, vuole operare attraverso di te, attraverso di me, attraverso di noi. Puoi dire amen? Lo Spirito Santo è potente in te. Dillo, lo Spirito Santo è potente in me. Dillo, però credici quando lo dici. Insomma, siamo... Per favore, Alessandro, lo puoi dire tu, lo Spirito Santo è potente in me?
Lo Spirito Santo è potente in me.
Già meglio. Beh. Cioè, dillo sul serio. Lo Spirito Santo è potente in me. Dagli valore. Se non gli dai valore, non serve. Ah, che bello e grazioso, lo Spirito Santo ogni tanto mi consola. Ma lui non fa solo il consolatore. Gesù l'ha mandato come consolatore perché in quel momento i discepoli avevano bisogno di consolazione, perché lui se ne andava, avevano bisogno di essere consolati, per questo gli dice arriverà il consolatore, ma il suo ruolo non è solo consolarci, il suo ruolo è guidarci e darci potenza e farci compiere potenti operazioni, puoi dire amen. E se tu manifesti la potenza di Dio attraverso lo Spirito Santo, questo ti dà credibilità. Sì? Dobbiamo essere credenti credibili. Dobbiamo essere credenti credibili. Se siamo credenti ma non siamo credibili, o se siamo credibili e non siamo credenti, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo essere credenti credibili, non possiamo permetterci di arrivare la domenica, ah sì mi ricarico, ma per cosa ti ricarica? Per andare al lavoro. E chi si ricarica? Per andare al lavoro ti devi andare a fare una bella dormita di 24 ore e sei ricaricato. Tu ti ricarichi perché? Perché hai bisogno dello Spirito Santo ogni giorno per affrontare tutti i problemi, affrontare tutte le situazioni che arrivano. Perché se no, non so se ve ne siete accorti, ma i problemi esistono, sì? Ne avete problemi? Detta così sembra tipo una minaccia. Avete mai riscontrato problemi nella vostra vita? No, vero, siete senza problemi. No, no, non esiste la canzoncina senza problemi, la mia vita sarà... No, quello è un cartone animato. I problemi ci sono, esistono, sono reali, ma noi abbiamo la soluzione, che è lo Spirito Santo. Puoi dire amen? Puoi fare un applauso a lui? Quindi la prima cosa per vedere lo Spirito Santo in azione deve essere visibile nella nostra vita è la potenza. Se non c'è potenza, non c'è, punto. Cioè non si vede, magari c'è, ma è assopito. La seconda cosa è i frutti dello Spirito. Sapete, fino a ieri sera non avevo preparato questa parte di predicazione. Finiva qua. Il Signore stamattina mi ha aggiunto metà culto. Parlando di questo, perché ho detto, perché dobbiamo parlare di questo, Signore, quando in realtà ne abbiamo parlato un sacco di volte? Cioè, dei frutti dello Spirito li conosciamo a memoria, che sono? Acqua, lavoro, che? Cioè, oltre con la potenza, lo Spirito Santo si muove e si manifesta attraverso di noi, in noi e con noi attraverso i frutti dello Spirito. E lui lavora in due direzioni, dico a me, due direzioni. Che sono? Dentro e fuori. Dentro di noi e fuori, verso gli altri. Se lo Spirito Santo è in noi ed è in noi, amen, noi dobbiamo permettere a lui, permettergli di guidarci secondo la verità, come dice la sua parola. Lui ci guiderà in ogni verità. Quindi questo è il lavoro che lui fa dentro di noi. Lui ci consola, questo è il lavoro che lui fa dentro di noi. Lui fa tante cose nella nostra vita, è quello che ci dà consigli, perché ci guida in ogni verità, no? Certe volte noi sentiamo, hai visto quel fratello, hai visto quella sorella, quella situazione, succedono un sacco di volte, ah, quella persona sta soffrendo, ha visto questa, ci è rimasta male. Allora tu potresti andare a logica e dire, come mai ci è rimasto male? Allora andiamo a capire qual è il problema. Però lì ti metti alla presenza di Dio e di Spirito Santo, qual è il problema? Dove è stata la difficoltà? Qual è la cosa che è mancata? Dov'è il problema? Rivelamelo. E lui ti dice la verità. Perché se andiamo a cercare le soluzioni tra noi umani, purtroppo non troveremo mai, o poche volte, sempre la verità quella al 100%. Perché poi ognuno ha anche la sua... diciamo, un modo di viverle le cose, no? Io l'ho vissuta così, quell'altra l'ha vissuta così. Ci mettiamo troppo del nostro anche nelle situazioni, no? Per come l'abbiamo vista noi, per come ragioniamo noi. Allora lì c'è bisogno dello Spirito Santo. Perché anche la Bibbia potremmo interpretarla come vogliamo noi. Cioè, la Bibbia, prende la Bibbia, un bel versetto. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive a me. Che vuol dire? Che mi devo ammazzare. No? Lo dice, l'Apostolo Paolo, cosa stia scrivendo? No, non sta intendendo questo. Sta dicendo un'altra cosa. Cioè, certe volte noi abbiamo questo modo di fare, che lo applichiamo in tutto. Invece, quando tu sei guidato dallo Spirito Santo, lui ti guida nella verità. Non ti guida nella sua opinione. Non ti guida nella mia opinione. Non ti guida nell'opinione del pastore, nella tua opinione, nell'opinione del tuo responsabile o della persona vicina a te. Ti guida nella verità, punto. Ce n'è una sola verità. E la trovi in Cristo Gesù, alla sua presenza, attraverso lo Spirito Santo. Quindi questo è il suo ruolo, ma non è solo questo, questo lo fa dentro di noi. E dobbiamo manifestare i frutti fuori attraverso, cioè dobbiamo manifestare lo Spirito Santo fuori di noi, quindi prima era dentro, fuori, attraverso i frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito, voi li conoscete in Galati 5, sono elencati dal verso 22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. E cosa dice la parola di Dio? Contro tali cose non vi è legge. Se voi pensate, qualcuno è mai stato arrestato per il troppo amore? tu hai troppo amore, ti arrestiamo. Oggi qualcuno dovrebbe arrestare per il troppo amore, eh? Però vabbè, troppo amore verso tutti. Però non è mai stato arrestato nessuno per il troppo amore. Quella persona ha troppo amore, buttatela in galera. Oppure troppa gioia, oh, troppo gioioso. È come quando ci hanno raccontato, ci dicono, oh, vediamo noi stessi siamo così. Nella chiesa, ma lì sono troppo gioiosi. Io ho sentito un sacco di volte storie incredibili, fantastiche. Storie fantastiche, dove trovarle? Nella chiesa evangelica, potremmo dirci. Cioè, si sente, quella chiesa troppo gioiosi. Ma che significa? Cioè, se tu ci pensi, ma che significa? Troppo gioiosi. Cioè, che dobbiamo essere tristi? Cioè, stiamo parlando di Gesù. Io sono innamorato della persona più importante della terra, colui che mi dà vita, colui che mi dà tutto, e devo essere triste. C'è qualcosa che non torna. Cioè, il re del re ha deciso, nella sua immensa grandezza, di venire ad abitare, perché poi non so come faccia, attraverso lo Spirito Santo dentro di me, e io devo essere triste e io non devo essere gioioso. E poi tutti gli altri, pace, ecco, questo già, che pace, ah sì, quando diciamo pace quando arriviamo in chiesa, no, la pace, quanto è importante vivere in pace, pazienza, questa è una cosa che ci manca spesso, quando soprattutto si aspettiamo le promesse di Dio, ci vuole pazienza, sapete, tante volte ci vuole una pazienza, in Toscana si usa parecchio, ci vuole pazienza, con il mio figliolo ci vuole pazienza, ci vuole, via, ce la fa mia. Gentilezza, che bella la gentilezza, è una cosa bellissima. Tu arrivi in un posto, grazie, prego, buongiorno, buongiorno, non è una cosa brutta. Ci sono i ragazzi d'oggi che ogni tanto perdono di gentilezza, però è bello salutare quando tu arrivi in un posto, che bello. Arrivi in chiesa, buongiorno, beh, stamattina, bello, sono arrivato in chiesa, buongiorno, buongiorno, e qual è il problema? Buongiorno, pace, che bello, gentili, sii gentile, siamo gentili con le persone, l'uno verso l'altro, ma ho un sacco di problemi, e quindi tutti ce l'abbiamo i problemi, tutti, ma i miei problemi sono più grandi dei tuoi, ok, potranno essere forse più grandi dei miei, non lo so, però questo ti impedisce di essere gentile? Allora lo Spirito Santo non sta lavorando. Ti manca, ci manca questo aspetto. I problemi ci saranno sempre. Gesù ha detto, avrete tribolazioni, avrete persecuzioni, di tutto. Ma, a un certo punto c'è un ma. Fatevi. Cioè, incoraggiati. Oh, ma io mi incoraggio. Gesù, colui che è venuto ad abitare dentro di me attraverso lo Spirito Santo, ha vinto il mondo, ha vinto il mondo, cioè lui ha vinto ogni cosa. Cosa vuol dire che staremo sempre bene ogni giorno, tutti i giorni? Oh, se ho lo Spirito Santo, sì, me lo posso permettere di stare bene, ma non sto parlando di un bene fisico, non sto parlando di un bene materiale, sto parlando che tutto quello che ti serve lo Spirito Santo te lo darà sempre, sempre. E poi dice bontà, che bella anche questa, essere buoni, cioè non pensi mai il male, non è essere ingenui, certe volte lo confondiamo con l'ingenuità, sei ingenuo, no, sono buono. Gesù non era ingenuo, Gesù lo sapeva quando c'erano quelli che pensavano male, però è buono essere buoni. Vabbè, senti, anche se quello mi ha fatto sto torto, però io devo manifestare il carattere di Cristo nella mia vita. Voglio essere buono. Sii buono. È bello essere buono. Non è essere cretini. Buono. Fede. Un altro frutto dello Spirito, la fede. Che bella la fede, che tu credi nonostante certe volte non vedi niente, sei al buio, non vedi niente ma continui a credere. Questa è fede, questa è incoraggiante, esortante. Oh, ma io non posso avere figli, ma io continuo a credere. Sapete quanto per me è incoraggiante? Perché se ci sono persone così che continuano a credere, nonostante certe volte non si riceve quello che in realtà dovrebbe essere la promessa di Dio, dei doni che Dio dà, allora dico: Signore, io voglio avere quel tipo di fede. E io voglio incoraggiarti stamattina, continua a credere, perché la promessa di Dio arriva e c'è, è reale, è vera, c'è. Mansuetudine. Facciamo degli esempi stamattina. Essere mansueti. Sapete cosa vuol dire? Venire incontro, adattarsi a necessità o esigenze. Questo è essere mansueti. Mansueto, tu vai a casa. Senti, per stasera non puoi uscire con i tuoi amici. Ok, mi adatto. Faccio venire i miei amici a casa mia. Posso, papà? Vabbè, così. Oppure, cioè, capito? Mansueti è adattarsi alle esigenze. Qual è l'esigenza in quel momento? Quella cosa non si può fare, quella cosa non è secondo quello che avevi pensato tu? Bene, adattarsi è essere mansueti. Gesù si doveva adattare ogni giorno alle situazioni che c'erano, tutte. Non c'era una situazione per lui comoda, mai. Tutte scomode erano, però si adattava. Non importa qual è la situazione, io mi adatto e continuo il piano di Dio nella mia vita. Certe volte abbiamo bisogno che la situazione intorno a noi sia perfetta. Vado al mare, ci deve essere la sabbia a una certa temperatura, l'acqua non è troppo fredda né troppo calda, l'ombrellone, sdraio, no, se no non ci vado al mare. Ti adatti certe volte, con i bambini si impara anche questo, ad adattarti, però e ti impari anche ad avere altri tipi di necessità, quindi no, certe volte non ti puoi proprio adattare. Però ti devi adattare, cioè adattarsi non è sbagliato, perché è quella cosa che ti fa dire: Signore, nonostante la situazione in cui mi trovo non è perfettamente ottima secondo i miei canoni, le mie necessità, ma io so che tu comunque farai la differenza. Come quando vai in vacanza e sai che ti devi riposare e il primo giorno trovi la casetta del campeggio che pensavi che era, non ti dico perfetta, ma quantomeno normale, già senza aria condizionata e ti manca l'aria solo già a pensarci, no? Però che fai? Torni a casa con tre bambini dietro che devono andare tutti i giorni, ti adatti. Ti adatti, sì, magari fai un poco di abili, in italiano di abili, come si dice? Fai un poco di come si dice? Manco. Ti disperi un po', ti contorci un po' l'anima, però dentro di te dici: vabbè, soffri senza aria condizionata, come si fa? Però affinché si raggiunga l'obiettivo, i bambini possono divertirsi, io mi possa divertire, mia moglie possa stare, facciamo in modo che questa situazione si risolva quanto prima, però senza che ci rovini il momento, che ci rovini l'atmosfera. Questo fa anche la mansuetudine. E poi l'ultimo, l'autocontrollo. E questo ogni tanto ce lo perdiamo, vabbè, tutti ce li perdiamo ogni tanto, ma questo capita spesso fra marito e moglie. Vi è mai capitato? Mi capita mai a me? Ogni tanto lo salva solo, lo salva per dell'autocontrollo, adesso lo dobbiamo perdonare. figli verso i genitori capita mai di perdere l'autocontrollo? No, io sono un figlio perfetto. Ho genitori verso i figli. Quando i tuoi papà scannasse, cioè che proprio dice: Signore, dammi la sapienza, non mi dai la forza, perché se mi dai la forza lo ammazza legnate. Questo tipo di preghiera, certe volte. Dice, come devo fare? Quindi stamattina facciamo questo e ministriamo a noi stessi stamattina. Stamattina sei tu che ministri alla persona accanto a te. Dobbiamo fare qualcosa perché dobbiamo imparare a essere credenti credibili e la potenza è importante. Dobbiamo imparare veramente, Chiesa, a manifestare lo Spirito Santo con potenza. Non lo possiamo limitare alla domenica. La domenica ci crediamo forse di più perché siamo in un contesto, per carità, non dico che è sbagliato, è perché siamo incoraggiati, siamo esortati, il contesto ci aiuta. Quando sei magari al lavoro, cioè, il contesto non ti aiuta molto, no? Non è che ti incoraggia a tirare fuori lo spirito, anzi, ma chi devo pregare per quello? No, se sta male è meglio. Ecco, proprio lì però dobbiamo imparare a essere credenti credibili. Perché tu pensa, se sei nel tuo luogo di lavoro e cominci a pregare per una persona e quella persona viene guarita, cioè la tua credibilità come credente da 0 passa a 100 in un attimo, o è da 100 puoi ritornare a meno 20 se non stai attento in un attimo. Lì non puoi più tornare indietro, o comunque devi stare sempre attento a rimanere sul pezzo. Certe volte noi cosa facciamo? Abbiamo paura perché pensiamo di esporci e dire: ma se poi non succede cosa pensano di me? Ma tu preoccupati di quello che Dio pensa. Se io so che Dio è con me realmente, per questo è importante avere fede. Se io so che Dio è con me, perché mi devo preoccupare di quello che succede? Io lo so già quello che succede. Se non succede non è più responsabilità mia, è responsabilità di Dio. Quindi sto dicendo: Signore, io mi fido di te. Signore, io faccio quello che tu mi chiedi, lo faccio anche nel modo in cui tu mi dici, perché certe volte pretendiamo anche di essere usati senza fare come Dio ci dice di fare. Vabbè, come penso io, no? Lo devi fare come dice Lui. E nel momento in cui ti dice Lui, certe volte Dio ti dice: ok, adesso vai. E poi noi, no, vabbè, lo faccio dopo a pranzo. Siamo in pausa pranzo, allora glielo dico. Lo farai magari a pausa pranzo, ma vedrai che risultati non ce ne sono. Perché? Perché hai perso il momento giusto. È in quel momento che Dio fa la differenza, perché ti devi fidare al 100%, completamente. Come quando i ragazzi che si sono battezzati si sono fidati di me, mia moglie, di Alessandro, nell'essere presi e non essere lasciati dentro la vasca. Abbiamo dovuto dire: ecco, così ti devi fidare a un certo punto, al 100%. I figli si fidano dei genitori. Non è che a 4 anni, 5 anni, no, io non mi fido di te, chissà che latte mi dai o cosa mi dai da mangiare. Si fidano, è normale. È così, certo, poi quando cominci a essere un po' più grandi cominci a pensare: ma mia madre me le dice queste cose solo per perché vuole arrivare, chissà. Ci sono situazioni del genere, ma non sono i nostri casi e non devono essere i nostri casi. Ma tu sai che da un genitore, se ti dice delle cose è per il tuo bene, lo impari forse col tempo, poi a un certo punto lo comprendi, però ti devi fidare. E stamattina vogliamo prendere i frutti dello Spirito e, mentre ti alzi in piedi, vogliamo attuarli, vogliamo sperimentarli insieme e permettere allo Spirito Santo di muoversi stamattina attraverso di te e attraverso di me. Quindi per favore guarda la persona accanto a te o dietro di te, davanti a te, dove vuoi, e dici: stamattina Dio si vuole usare di te. Diglielo. E la prima cosa che faremo è questo. Il primo frutto dello Spirito è, lo ricordate? Amore. Bello l'amore, grazioso l'amore. Allora vediamo se stamattina sei disposto a fare qualcosa. Siamo disposti. Quello che ti chiedo è, e vi chiedo di farlo tutti insieme, attenzione, quell'obiettivo qual è? Manifestare i frutti dello Spirito, ok? Non stiamo facendo cose perché non abbiamo niente da fare, ma quando predichiamo una parola il desiderio è che la possiamo anche subito mettere in pratica. Quindi uno dei modi che si può fare, che si può in cui lo Spirito Santo si muove è proprio l'amore, attraverso un frutto dello Spirito che è l'amore, il primo. E quindi ti chiedo di individuare due persone mentre guardi che non conosci o che conosci poco, diciamo conosco tutti, poco. La cosa migliore è proprio da due persone che non conosci, quindi quelli che siete qui per la prima volta state attenti perché non succede niente, ok, però che non conosci e conosci a malapena poco, individuale, e ti chiedo di manifestare l'amore con due persone che non conosci, che conosci. Come si fa a manifestare l'amore? Niente, l'unica cosa le cose che possiamo fare è apprezzarci, dirci per me è un piacere conoscerti, per me è un piacere vederti, io mi chiamo, se non sapete il nome. Questo è amore, presentarsi. Sapete come manifestava l'amore Gesù alle persone? Spesso non gli diceva neanche niente, le abbracciava. Questo è amore. L'amore non è per forza dimostrare qualcosa, l'amore è io ci sono e sono qui per te. Quindi per favore, se hai individuato due persone, facciamolo. Vai da queste due persone, una alla volta se non riesci a prenderle insieme, e di piacere, io mi chiamo Daniele, io mi chiamo Gerlando,